Benvenuto ad Arianne Gersi, analista di geopolitica, fondatrice, una delle fondatori del blog Caput Mundi, da cui prendiamo un articolo. Ma intanto salutiamo subito Arianne, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, buongiorno.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Buongiorno.
Allora, tra i vari articoli sui temi della geopolitica ce n'è uno a tua firma, dal titolo Libia, la cacciata del Team Europe, e ci ricordiamo ancora questa vicenda che ha imbarazzato insomma la diplomazia europea, perché in particolare in Italia il fatto di vedersi rispediti indietro, no, da uno dei governi libici, perché anche lì purtroppo c'è una frammentazione importante. Ecco, a distanza ormai di diverse settimane di quella vicenda, che cosa rimane? È stato una gaffe da parte europea? Forse non si era compreso la gravità della situazione?
Secondo me dovremmo trarre un grandissimo insegnamento, perché sappiamo ormai che la Libia, io ormai mi ripeto in ogni occasione, è divisa in tre grandi zone. Il Fezzan, che diciamo è la zona più vicina al deserto, più a sud, abbastanza ingovernabile e purtroppo in balia di bande criminali legate al narcotraffico, legato al traffico di esseri umani. Quindi diciamo che è una zona che andrebbe molto molto monitorata e che è lasciata purtroppo abbastanza a se stessa. E poi abbiamo le due grandi aree di interesse, che sono Tripolitania e Cirenaica. Nella Cirenaica troviamo la causa un po' di tutti i problemi e le difficoltà che si sono verificate in questo momento davanti al caso diplomatico. Perché? Perché noi in Tripolitania ovviamente abbiamo il governo sponsorizzato dall'ONU, ricordiamoci che abbiamo la capitale, quindi Tripoli, e abbiamo Dabaiba, che avrebbe dovuto, post Gheddafi, portare a una pacificazione, a un'elezione presidenziale in tempi rapidissimi, un anno più o meno, e invece in realtà siamo a 10 anni di distanza. Dabaiba non cede il potere, nonostante ci siano state peraltro altre nomine. Quindi tiene una sorta di sistema clanico anche lui, con tante piccole milizie, neanche un esercito regolare, diciamo tenuti un po' insieme in modo abbastanza raffazzonato e creativo. E poi ci ritroviamo dall'altra parte, Haftar. Su Haftar possiamo dire tutto e il contrario di tutto. Sappiamo che è vicino comunque alla Russia di Putin, sappiamo che tra l'altro ha invitato Putin più volte, è andato lui a Mosca. Ci sono sicuramente delle presenze russe e ovviamente l'imbarazzo dell'Europa è che quando sostiene un governo dell'ONU, quando si pone nell'ottica di fare un viaggio diplomatico, non contempla il fatto di chiedere i permessi a il territorio e il governo di Haftar.
Quindi è stato uno sgarbo da parte europeo sostanzialmente?
Non solo sgarbo, se fosse stato solo uno sgarbo diplomatico l'avremmo derubricata in 3 minuti, magari con una presa in giro, scusatemi il modo un po' gergale. Il problema è quando l'Europa, che evidentemente non stima e non appoggia il governo Haftar, non ne prende però neanche consapevolezza del fatto della sua esistenza, perché noi siamo legittimati a non aver tutta questa voglia di socializzare con un tipo di governo che non ci piace, però non possiamo far finta che non esista. Quindi nel processo di pacificazione in Libia la cosa più onesta intellettualmente che potremmo fare è non rivolgersi solo a chi ci sta simpatico, a chi ci è vicino, a chi abbiamo sponsorizzato, ma creare un canale diplomatico serio con tutte le difficoltà del caso, ma è lì che si dimostra la capacità, con chi non ci è vicino e chi magari assume delle posizioni che non ci piacciono, perché la vera democrazia, scusatemi se entro nel merito, è accettare le scelte anche che non ci piacciono.
Cioè, insomma, bisogna essere realisti. Ora, prima di dare la parola a Claudio, però mi viene istintivo, visto anche le ultime vicende dell'Europa in rapporto agli Stati Uniti, no? La povera von der Leyen, diciamo così, insomma, costretta a parlare a sto presidente a margine del suo giochino del golf, no? In Scozia, quindi già insomma il contesto non particolarmente brillante, ecco, per quanto riguarda le forme, e poi un risultato definito disastroso da più parti, innanzitutto dalla Francia, ma non solo. Cosa significa tutto questo? Che l'Europa è presa a schiaffi un po' da tutti, nel senso che non conta nulla o conta sempre di meno? o non lo so, ecco, poi...
Purtroppo l'Europa conta sempre di meno perché ha purtroppo delocalizzato molte sue industrie, ha voluto vivere insomma di forse il lavoro, la manodopera altrui, non rendendosi conto che un minimo di indipendenza industriale, tecnologica comunque ci avrebbe fatto bene, anche perché io non voglio essere catastrofista, ma in caso di guerra noi, l'Europa venisse attaccata in qualche modo e dovessimo difenderci a tutti i costi, avremmo tutte risorse che arrivano dall'estero, ma rendiamoci conto anche delle scemenze, scusate la parola, come è successo col Covid. Certi reagenti, certe sostanze arrivavano comunque da altri paesi, quindi siamo rimasti un po' appesi. Il fatto che l'Italia, come tanti altri paesi, non abbiano un'indipendenza perlomeno strategica su piani assolutamente di rilievo nazionale, questo è il primo dato fondamentale per cui abbiamo un
qualcuno potrebbe dire
ci siamo suicidati politicamente.
È il capitalismo che porta alla privatizzazione. Quindi
c'è il capitalismo intelligente. Ecco, che chiaro, vuol dire chiaro. Risparmiare per produrre, e un conto è volersi suicidare politicamente.
Certo. Allora Claudio,
l'ultimo errore che fa l'Europa è di non dialogare con chi non gli piace.
È chiarissimo. Questo è un grandissimo errore. L'esempio della Libia è lì a dimostrarlo. Claudio?
Tra l'altro, proprio sulla difesa in caso di guerra in Europa, la situazione proprio logistica è drammatica, perché non sono state fatte ferrovie adatte per trasportare per esempio dei carri armati, non ci sono tunnel adatti.
Non c'è la prospettiva della guerra, e quindi chiaramente...
In questo senso, quindi anche la difesa sarebbe... cioè per trasportare da una nazione a un'altra, a volte ci potrebbe volere anche dei mesi, sì. Quindi una situazione per cui qualcuno sta pensando di investire 17 miliardi proprio per mettere in condizioni...
Auguri. Va bene, allora io direi...
No, ma pensate anche alle comunicazioni. Mm. Non abbiamo più la proprietà esclusiva delle linee telefoniche fisse. Questo anche solo per un sabotaggio internazionale, ci sabotassero questi benedetti cellulari, ci sabotassero internet, che non è certo una proprietà italiana. Noi non abbiamo più la proprietà delle reti fisse. E quindi come comunichiamo?
Segnale di fumo. Mi sembra che
cioè ci siamo arresi totalmente.
Allora scusateci perché ogni tanto qualche battuta così. E ci ascoltiamo una canzone, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, e quindi qua ci vuole. Ascoltiamo insieme, poi torniamo a parlare con Arianne Gersi. Parliamo di un altro argomento che però ci sta molto a cuore. Ne abbiamo già parlato ieri, i massacri dei cristiani in Africa. E anche qui il rischio è quello di che tutto venga derubricato come qualcosa di sostanzialmente normale, e normale non è. Torniamo a parlare con Arianne Gersi, analista di geopolitica, e come abbiamo annunciato prima della canzone, torniamo a parlare di alcuni fatti che hanno colpito l'opinione pubblica internazionale. Congo, affiliati dell'ISIS attaccano fedeli in chiesa, uccise 40 persone con macete e fucili. Case e negozi della stessa città di Comanda sono stati dati alle fiamme. Questa è la stampa di Torino dello scorso 27 luglio. E, allora, Arianne, quando si parla di queste cose, uno potrebbe dire, va bene, qua abbiamo a che fare con dei fanatici, i fanatici ci sono e ci saranno sempre. Ecco, però un analista di geopolitica si occupa di queste cose anche? Penso di sì, perché l'ISIS poi... lo sappiamo che ha avuto un peso politico anche.
Guarda, l'ISIS in realtà è morta territorialmente, perché sappiamo che in Siria non ha più la sua rocca dorata dal loro punto di vista, ma ovviamente l'ideale, l'ideologia, chiamiamolo con la parola che qualsivoglia si preferisca, ovviamente non è morta. Tra l'altro la cosa particolare è che le cellule affiliate a cui fanno riferimento riguardo allo Stato Islamico sono le forze democratiche alleate, le cosiddette ADF. Una mia fonte mi hanno detto, poi da verificare, quindi alzo le mani, pare che ci fosse un forte contributo di persone provenienti dall'Uganda. Quindi evidentemente il problema è più ampio rispetto a quello che immaginiamo che sia una cosa localizzata. Quello che dovremmo cercare forse di cambiare un po' la prospettiva, nelle logiche della geopolitica spesso vengono dimenticati i fattori religiosi. Noi cristiani, in quanto fratelli cristiani, dovremmo imparare qualcosa, e imparare qualcosa in questo caso dagli ebrei e dai musulmani. E questo perché? Perché al di là di come la si pensi, con il discorso Palestina, quante abbiamo visto manifestazioni di piazza in tutto il mondo? Quanto sono riusciti comunque a catalizzare l'attenzione, sempre al di là di come la si pensi? Il fatto che notizia di cronaca sia stato in qualche modo aggredito verbalmente, non solo, un signore ebreo che portava il kirpak, l'ebreo che viene comunque in qualche modo ghettizzato, bullizzato, aggredito, tutte le comunità ebraiche ovviamente difendono. Noi cristiani, che siamo divisi in tanti sottogruppi, ortodossi, protestanti, cattolici e poi altri sottogruppi ancora, non sappiamo fare squadra, perché dovremmo fare una levata di scudi comune, ovviamente pacifica, ovviamente, ma dare un segnale comune. Invece, col fatto che siamo tutti così frastagliati, non sappiamo in realtà dare solidarietà alle nostre stesse chiese. Perché per me che siano stati uccisi in Congo dei protestanti o dei cattolici, sono comunque dei miei fratelli.
Assolutamente, certo.
E non sappiamo fare squadra. Questo a parte il Papa che ovviamente, avendo la posizione che ha, riesce a farsi sentire, ma non è possibile che non riusciamo a fare squadra come tutti gli altri. E non potete dirmi che non sia semplice, perché i musulmani ci sono sunniti, sciiti, sappiamo tutta la catena problematica sì. Che c'è stata di discendenza, eppure riescono, no, a prendere una posizione comune. Noi purtroppo rimarremo deboli. Sì.
Io non credo che le comunità evangeliche, protestanti, neppure quelle ortodosse abbiano alcun problema a condannare quello che è successo in Congo, insomma. Forse è che c'è una capacità di mobilitazione anche politica, se vogliamo, insomma, che è carente. Ecco, questo magari mi pare.
Ma si potrebbe fare a livello basico. Abbiamo i social, se tutti i cristiani del mondo, per diciamo solidarietà, smettessero per un minuto la loro qualsiasi attività in sostegno, per dare un segnale a quello che succede, si fermerebbe il mondo. Quanti siamo cristiani? Di tutte le varie, diciamo, logiche e rami.
Allora,
non siamo in grado di farlo, dobbiamo fare una grandissima autocritica, scusate, lo dico da cattolica. Ma...
Sì.
Prendiamo atto da una radio evangelica di questo appello di Arianne Gerzi e cerchiamo di rimbalzare.
Che condividiamo totalmente, nel senso che veramente non esiste, diciamo, alcun problema. Cioè a essere da una parte indignati, addolorati, offrire solidarietà e a chiedere maggiore protezione per i cristiani. D'altra parte, ieri abbiamo avuto un esponente di Porte Aperte Italia, che è un'organizzazione evangelica, ma si dichiara al servizio di tutti i cristiani, tutti, non solamente dei protestanti, ma di tutti i cristiani perseguitati nel mondo. Il problema
sì, però
è...
l'indignazione inizia e finisce, siamo tutti indignati.
No, non è così, non è così,
è una
perché
posizione...
c'è una posizione...
Scusate, io sono proprio veramente adirata su questo, perché siamo continuamente a parlarne, scusate, a me è un piacere parlare con voi, però abbiamo parlato del massacro in Siria, stiamo parlando oggi del Congo, Natale dell'anno scorso Nigeria. Cosa dobbiamo aspettare?
No, questo è vero, assolutamente, cioè il problema della persecuzione, tra l'altro non solo dei cristiani, ovviamente, per cui voglio dire, qualunque persona...
Facciamo un
persona,
po' i campanilisti ogni tanto, ce la siamo vista, ecco.
Qualunque persona che venga lesa nei suoi diritti di libertà religiosa, che poi rientrano nei temi dei diritti umani, più in generale, ma insomma... deve conoscere la solidarietà, ecco, la solidarietà, quindi non solo l'indignazione, come giustamente ci dici. Però diciamo che questo è un appello che ci fa riflettere, e quindi ringraziamo Arianne Gerzi per essere stata in nostra compagnia e averci dato anche questo input importante. E alla prossima, quindi, Arianne, a risentirci.
Grazie a voi,
a presto.